Per festeggiare, Marco mi aveva portata nella nostra trattoria, quella con i tavoli all'aperto e le tovaglie a quadri bianchi e blu. Non tovaglie dozzinali, no. Queste erano in un cotone grosso che ricordava le tessiture altoatesine e si accompagnavano con dei tovaglioli bianchi enormi di cotone di Fiandra. Al pane fatto in casa, quella sera rinunciai, per un improvviso esordio di quella nausea che mi avrebbe dovuto accompagnare ancora per qualche settimana. «Ti rifarai tra qualche mese», mi disse Marco carezzandomi la mano. «Passerà presto, vedrai». Non immaginavo che sarebbe stato così tanto presto. Due notti dopo, la sirena dell'ambulanza bucava il buio. Marco mi aveva trovata svenuta in bagno in preda a una brutta emorragia. Mi ero risvegliata tra le lenzuola bianche del lettino di una stanza singola. Mio marito era seduto sulla sedia, addormentato con la testa sul petto. Lo guardai intenerita, ma quel sentimento non mi aiutava a superare la rabbia che mi stava montando in corpo e che non mi permetteva di sfogare il mio dolore con un pianto liberatorio. Fuori, il sole di marzo scaldava l'aria. Avevo pianificato una primavera di passeggiate in riva al mare, incontri con amiche già mamme e i loro bambini, un corso in piscina per gestanti e uno di yoga. 16 settimane mi erano sembrate il tempo necessario per poterlo annunciare, quello che faceva superare l'incertezza di un possibile aborto. L'indomani una nuova mazzata mi calò sul petto. «Signora, mi dispiace moltissimo, ci contavamo davvero anche tutti noi, dopo così tanti tentativi infruttuosi, ma purtroppo l'atteggiamento della ginecologa non era al solito, continuava a sfregarsi le mani e a riavviare i capelli. A volte chinava la testa o guardava fuori dalla finestra, evitando i miei occhi. «Cosa sta cercando di dirmi, dottoressa? Non capisco, c'è qualcosa che dovrei sapere?» «Ricorda, signora, che abbiamo fatto quel test?» Io e Marco non avremmo mai potuto generare un figlio. In poche parole, questo era il risultato dell'esame sofisticatissimo a cui eravamo stati entrambi sottoposti. Tornavo quindi a casa con una ferita che non si sarebbe mai rimarginata. E Marco ne aveva una uguale, oppure era la stessa, che ci univa e ci separava allo stesso tempo. Chiesi un periodo di aspettativa al lavoro. Il medico mi prescrisse un blando antidepressivo. Al mare, a passeggiare, decise di andarci comunque. Mi pareva che solo l'aria salmastra potesse lenire il bruciore della mia piaga, che non si richiudeva. «Ho pensato di licenziarmi», disse una sera Marco. Lui mi guardò perplesso. Ero sempre andata al lavoro soddisfatta, tanto che non avrei accettato un part-time neanche se avessimo avuto un bambino. «Cosa stai dicendo, Moira?» domandò avvicinandosi per abbracciarmi. Ma io lo scansai. Dopo la diagnosi non sopportavo la sua vicinanza, per quanto lui non si arrendesse. «Sto dicendo che non voglio più andare al lavoro, mi pare un concetto semplice», ribadì seccata. Marco a quel punto si lasciò cadere sulla sedia. «Non vorrei che fosse un processo irreversibile, Moira. Il lavoro, io, cosa ne sarà di noi?» Non voleva proprio capire e non avevo voglia di spiegarglielo ancora. Alla fine della settimana avevo preparato due valigie. Non era stato tanto facile stiparci dentro 10 anni di vita insieme. Avevo preso solo quello che mi avrebbe fatto meno male, senza neppur tener conto che avrebbe potuto fare male a lui. Ci salutammo sul pianerottolo perché non volli che mi accompagnasse alla macchina. «Dimmi che è solo per un po', finché non starei bene». Io glielo promisi solo perché non sarei stata capace di sopportare la mortificazione del suo viso, ma dentro di me dicevo che non sarei più tornata indietro. Il mare era diverso, per certi versi molto più bello, trasparente, con larghe pozze per potersi immergere senza dover andare al largo. La sabbia era davvero polvere di conchiglie e quelle minuscole pietruzze catturavano la luce del sole e la rilasciavano in bagliori accecanti. Eppure non era stato il mare a trattenermi in quel luogo, ma il tempo, che aveva regole tutte sue. Oggi, domani, dopodomani significavano poco, sostituiti tutti da più tardi. Quell'estrema flessibilità era stata il balsamo di cui io avevo bisogno. L'assenza di rigore aveva lenito le mie ferite. E poi incontrai lui. Continuavo a lavorare sulle traduzioni da remoto, ma mi ero imposta al massimo 6 ore al giorno. Sull'isola la vita costava poco e io mi accontentavo di molto poco. Mi restava il tempo per le passeggiate, che avevo sempre tanto amato. E fu durante una di quelle incaute escursioni quotidiane che sentì il suono di una canzone. Una melodia che sembrava una nenia per bambini. Incuriosita, seguì le voci e mi inoltrai nel centro del paese. Camminai per vicoli, salì scalette e il canto era sempre lì, nell'aria. All'improvviso mi ritrovai in una piccola corte. Sui 3 lati sorgeva un edificio bianco, candido, severo nell'architettura. Una piccola croce lo identificava come una chiesa o forse una missione. Accanto al portone d'ingresso, di un legno scuro privo di venature, c'era un campanello. Senza pensarci una seconda volta suonai. Scoprì così che la piccola costruzione non era una chiesa, ma un piccolo orfanotrofio. Dal momento in cui ci misi piede, compresi che niente accade per caso. Nel frattempo Marco mi scriveva lunghe lettere all'indirizzo che gli avevo lasciato. Gli avevo chiesto di evitare mail e messaggi perché non volevo sentirmi controllata. Le sue parole mi facevano bene. Mi mancava, ma sapevo di non essere pronta a parlargli di persona. E le righe che scrivevo riuscivano appena a coprire il vuoto, la distanza tra di noi. Le sue invece erano sempre calde come gli abbracci che negli ultimi tempi avevo evitato con tanta tenacia. Li avrei voluti adesso quegli abbracci, avrei voluto sentire le sue mani sulle mie e il calore del suo corpo. Qualcosa stava cominciando a sciogliersi dentro di me, ma non riuscivo a dirgli che lo amavo ancora. L'assenza di quei bambini che non erano mai nati e che non avremmo mai avuto era semplicemente bruciante. Nel frattempo avevo cominciato a passare sempre più tempo all'orfanotrofio. All'inizio mi ero offerta per qualche traduzione di documenti e solo quando mi sentii di casa mi permisi di passare alla nursery. La maggior parte degli ospiti erano neonati, con qualche eccezione. Questa era la ragione della nenia che mi aveva portato lì quel primo giorno. Serviva ad addormentarmi e Jérôme era nato lì. Dopo averlo partorito, sua madre lo aveva lasciato ed era uscita dal portone per non tornare più. Erano passati 5 anni e ne sarebbero passati molti altri ancora prima che potesse andarsene anche lui, se mai fosse accaduto. I suoi occhi allungati e il suo nasino corto che mi avevano catturata al primo sguardo lo inchiodavano nell'istituto. Aveva solo un cromosoma più degli altri, ma per una volta quell'eccesso non era un vantaggio. Marco è venuto a prendermi all'isola. Me lo sono ritrovato davanti una mattina mentre uscivo sulla veranda. Era addormentato sulla sedia a dondolo, la testa sul petto e un mazzo di fiori in mano. Ora siamo in 3. Jérôme è venuto a casa con noi. Non subito, ci sono voluti i tempi della burocrazia. E io sono rimasta con lui tutto il tempo e Marco ci ha raggiunto quando ha potuto. Oggi dice spesso, ridendo, che la nostra famiglia è una società di mutuo soccorso. Ed è vero. Jérôme ci ha salvati e noi abbiamo salvato lui. Alla fine ci siamo salvati a vicenda. E in fondo non è una novità. Tutte le famiglie sono un po' così.